Buongiorno a tutti ragazzi, la domanda di oggi è se nasce prima l'uovo o la gallina. Questo è un interessante quesito, so che molti di voi ci stavano pensando, a parte gli scherzi, il ragionamento con cui vorrei partire è proprio questo, cioè cercare di capire come osservare il mercato. Allora, spesso e volentieri le persone investono molto tempo, a mio avviso perdono molto tempo nel cercare le news, nel cercare l'informazione, chi ha detto questo, chi ha detto quello, cosa farà quell'altro. Nella realtà i mercati si muovono secondo delle logiche diverse, ossia ci sono dei soggetti che sono coloro che hanno i soldini, che prendono delle decisioni, che ovviamente assolutamente non comunicano, ma le trasmettono a mercato iniettando del denaro, iniziando dei movimenti. Questi movimenti non sono mai, viste le dimensioni dei denari che hanno questi signori, immediate, cioè dicono se io voglio andare long su, faccio un esempio, Apple, non è che prendono tutti i soldi che hanno e li mettono su Apple, ma cominciano a costruire delle posizioni lentamente. Quindi prendono delle decisioni, ve la faccio molto semplice, prendono delle decisioni a tavolino su delle aree, dove deve andare una valuta, dove deve succedere un bond, quale paese va privilegiato rispetto a un altro paese, eccetera, eccetera. E quindi cominciano a costruire la loro strategia. Sopra questa strategia qua, quindi immaginiamo il sottofondo del terreno, sopra questa strategia qua ci sono gli algoritmi. Gli algoritmi, i high frequency trader, i volatile control fund, come si dice, le opzioni DTE, zero DTE, eccetera, 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 che fanno tutto quanto il movimento. Quindi i grandi investitori hanno in mente da dove partire e dove vogliono portare il prezzo. Poi, prima di arrivarci, non ci arrivano con una linea retta, ma ci sono tutta un'altra serie di attori che lavorano là dentro e che fanno le loro speculazioni. Quindi gli attori, passatemi il termine, più piccoli tra virgolette, guadagnano da tutte queste continue oscillazioni perché hanno tecnologie e tecniche che glielo permettono, e gli altri invece cercano di prendere la direzionalità. Il mio compito è quello di cercare di prendere la direzionalità, non perché abbia i soldi di quelli dei grandi, ma perché non ritengo di essere così bravo oggi con i sistemi che ci sono oggi per fare altro, no? Quindi questo è anche un segno di umiltà, e lo dice uno che ha fatto trading ad alto livello per tanto tempo, soprattutto quando ero molto giovane, ma si parla di 20 anni fa. Il mercato oggi è completamente cambiato e quindi bisogna anche adeguarsi. Detto questo, questo è un po' il tema. Quindi andare a cercare a chi ha mandato la lettera Trump, a quante che gli ha scritto 10, 15, 20, cambia relativamente poco. Ci sono delle idee di fondo che vengono prese in considerazione dal mercato e bisogna cercare di capire e seguire questi. E capire anche che certi movimenti che si vedono sul mercato, bisogna capire se sono dei movimenti fatti dalla mano primaria, quindi da quelli veramente importante, o sono questi algo trading che fanno tutto su giù. E questo lo si capisce, lo si può intuire dando tempo al prezzo di far passare un po' di tempo. Quindi esempio, adesso comincia il nuovo trimestre, inizia il nuovo trimestre e potrebbero esserci state delle inversioni. Esempio, una di queste potrebbe essere la ripartenza del dollaro. Affinché questo però si verifichi, per esempio nel cross euro-dollaro, abbiamo visto un movimento di forza del dollaro, adesso l'euro-dollaro sta di nuovo rimbalzando, bisogna vedere, andranno a farsi nuovi massimi? Se per un po' di tempo non si faranno nuovi massimi, il prezzo tenderà ad andare verso il ribasso, con buona probabilità la mano primaria dice ok, quello che abbiamo visto su euro-dollaro è più o meno il massimo di periodo, questo noi non lo sappiamo, però è un punto che per un certo periodo di tempo non verrà superato, quindi se non viene superato su, si va giù. Esemplifico in maniera super semplice, perché a noi quello che interessa è prendere un'oscillazione, un prezzo che va da una parte e un prezzo che va dall'altra. Faccio l'esempio di euro-dollaro, potrebbe essere RAM, potrebbe essere Siria, potrebbe essere Gold, potrebbe essere qualunque cosa. I prezzi poi fondamentalmente che cosa fanno? O vanno su, o stanno giù, o stanno in fase laterale. Anche questo è un elemento da prendere in considerazione, perché se io non mi rendo conto, faccio un esempio di un prodotto che è in laterale, il gold è un po' di tempo che è in laterale, se io ogni volta che va giù ci vado short e poi questo mi rimbalza su, ogni volta che va su io ci vado long e poi questo va short e non capisco in che fase sono, faccio un tipo di attività sbagliata. Quindi io devo capire che cosa sta succedendo al mio prodotto e andarmi a muovere di conseguenza. Però quello che suggerisco io è di guardare meno possibile le notizie e di andare a interpretare come sempre i numeri, che è quello che stanno facendo. Poi quello che noi possiamo fare, che secondo me è interessante, è vedere se certe dinamiche di prezzo, ma prima guardo la dinamica del prezzo, si allinea si allinea con quello che viene detto. Ma non è quello che viene detto che determina il prezzo, ma è esattamente l'opposto, perché il prezzo ci racconta sempre la grande verità. La notizia ci permette di contestualizzare, quindi è molto importante partire dalla parte giusta. Quindi se uno, passatemi il termine, siamo in vacanza, poco tempo, deve guardare sugli numeri, deve cercare di capire se quel tipo di andamento funziona e cercare più che altro delle correlazioni fra i vari prezzi. Quindi per esempio fra il mercato delle currency e il mercato dell'azionario, fra il mercato europeo e il mercato americano, all'interno del mercato americano come si muovono i vari settori, e dopodiché cerca di capire. Faccio un altro esempio, sempre per cercare di darvi degli spunti, no? Esempio, noi stiamo cercando di capire se ci sarà una rotazione settoriale. Io vado a vedere la rotazione settoriale e vedo che, per esempio, l'healthcare, che sicuramente è su un supporto, ma non si riprende. Diciamo che domani il prezzo comincia a partire. Io non è che vado a vedere, cioè non è che capisco se parte prima guardando la notizia e poi andando al contrario. Guardo se il prezzo comincia a partire perché magari il primo è il prezzo che comincia a partire, dopodiché esce una notizia che ne so, che Trump fa uno sconto del 50% a tutti quelli che producono i farmaci. Dico una cazzata. Però questo ci permette, però prima parte il prezzo e poi arriva la notizia. Esempio, vediamo l'oil. L'oil non scende, ha aumentato la produzione, non scende. Perché non scende? Io non lo so perché scende. Comincia a salire, io non lo so perché, però la tendenza è che questo prezzo da lì non vuole scendere. Fra un po' di tempo capiremo o perché faranno un altro attacco o perché chi che ne sa non lo sappiamo, però sta di fatto che questo prezzo sta salendo. Quindi il mio suggerimento ancora una volta è, soprattutto in queste fasi rumorose dal punto di vista delle news, è assurdo andare a vedere 20 lettere. Io vedo qualcuno che analizza cosa c'è scritto nelle lettere di Trump, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega se mette di più o mette di meno? Sto signore vuole fare un ribilanciamento commerciale, che sia 10, che sia 15, che sia 5, che sia 4, cambia veramente assolutamente nulla. I fattori importanti sono ben altri, che devono essere presi assolutamente in considerazione. Venendo alle cose più concrete, quindi analizzando su queste logiche, un primo spunto di riflessione, secondo me molto importante, che sta diventando sempre più importante, ma lo vedo partendo dai numeri, è guardando di nuovo l'andamento del rendimento del trentennale giapponese. È interessante per quale motivo? Per il semplice fatto che sono 20 anni che non raggiunge questo livello. Quindi, che cosa vuol dire? Che il mercato non è pronto. E quando il mercato non è pronto a certe dinamiche, gli algoritmi non sono preparati, siamo in una situazione, diciamo, di incertezza. Perché finché il mercato si muove entro delle logiche che sono prevedibili, delle logiche che sono già state vissute dal mercato, il mercato ha un certo livello di rischio. Il livello di rischio invece aumenta quando il mercato si trova in situazioni inesplorate. Perché? Perché gli operatori non sanno come muoversi e gli algoritmi non hanno dei riferimenti economici, algoritmici e matematici per andarsi a muovere all'interno. E quindi la domanda che pongo io, cioè la riflessione che faccio io è proprio questa, cioè osserverei con estrema attenzione che cosa sta succedendo sul Giappone. Infatti qualcuno di voi mi ha detto che ha chiuso il cross CHF-Yen, perché effettivamente anche io mi sarei aspettato un rafforzamento dello Yen, ma questo rafforzamento non arriva, anzi comincia ad arrivare un segno di debolezza. Se questa debolezza dovesse aumentare, come vi dicevo da un po' di tempo, è molto preoccupante perché i rendimenti salgono, la valuta si indebolisce e qua rischia di scappare sotto di mano qualcosa. Quindi, secondo me, questo, ripeto, rimane uno dei temi più interessanti da prendere in considerazione, da verificare. Per quello che concerne il mercato azionario, rimane sempre lì, zompetta un po' su, un po' giù, ma non si muove. E attenzione che adesso sono finiti per Black Period, quindi non ci sono i buyback, quindi non ci sono i soldi che entrano sul mercato. Quindi, che cosa succede? In termini super semplici, se la volatilità sta sempre bassa, non ci sono problemi, perché ci sono i volatility fund che più bassa la volatilità o più sta bassa più loro entrano. Se invece la volatilità comincia a salire, questi qua devono vendere e non ci sono i buyback. E quindi il mercato in questo momento, fino a che non vengono concluse il periodo delle trimestrali, è abbastanza vulnerabile. In più ci sono pochi volumi perché siamo nel periodo estivo, quindi attenzione a, non dico inversioni o crolli, ma potenziali scossoni, perché mancano dei supporti volumetrici che vanno a reggere la struttura. Per il momento non se ne vedono segnali, ma il concetto è che la struttura è fragile. Fragile non vuol dire che debba scendere, fragile vuol dire che se arriva un colpo lo senti di più rispetto a che sia solida. Questo è un po' il ragionamento. Sempre molto importante fare questa distinzione. Se uno dice, ah, devi tradare short. No, nessuno mi ha detto short o no. Dico solo, il mercato rimane impostato al rialzo, ma per questa serie di ragioni, attenzione, perché rimane vulnerabile. Dal mio punto di vista il mercato non sa assolutamente che cosa fare, e in generale si cercano di driver, si cerca di capire quel che è. Nel frattempo passa il tempo, si va avanti, si porta avanti, si sbarca al lunario. Ed è per questo anche che concludo, secondo me è molto interessante sempre in portafoglio avere dei bond, perché anche se passa il tempo io le mie cedole le incasso lo stesso e nel frattempo divento più patrimonializzato di prima. Quindi se passa il tempo io incasso, se il mercato si muove io mi muovo dall'altra parte, e quindi la diversificazione del portafoglio è assolutamente fondamentale.